difficoltà. E insomma, c'è sempre questo, quella tessera annonaria che torna, non c'è niente da fare da questo punto di vista. Poi il commento è di Massimo Franco, che scrive: il ritorno alla realtà è nota come ironizzare sul ritorno alla realtà di Giorgia Meloni e della sua maggioranza sia una tentazione e comprensibile. Sì, insomma, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, e le montagne come al solito partoriscono i topolini, e sono pure brutti i topolini. Poi l'altra, sempre rimanendo sul Corriere della Sera, l'altra notizia principale è quella, dicevamo, della partita dei mondiali, ma soprattutto della partita Inghilterra-Iran. L'Iran porta la protesta al mondiale, sugli spalti lo slogan delle rivolte a terra, nella squadra non canta l'inno. C'è una grande foto dello striscione dei tifosi iraniani a favore delle donne, lo slogan è quello ormai consueto e conosciuto dappertutto: Woman, Life, Freedom, si legge, cioè Jin Jihad Azadi, cioè donna, vita, libertà. Tutto questo mentre la FIFA vieta le fasce arcobaleno per i capitani che volevano indossarle e dice sì a quelle nere con la scritta no discrimination, che va sempre bene, insomma. Di questo parla Paolo Tomaselli, che dice, che scrive: FIFA contraria, i capitani cedono, diritti, il no alla fascia. E poi un altro pezzo è quello di Arianna Ravelli, dal titolo: così vince l'ipocrisia, il simbolo e le minacce di punizione. Poi che cos'altro abbiamo a proposito diciamo del mood generale del governo? Dicevamo della tessera annonaria che rispunta, ma abbiamo anche il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, che propone per gli allievi violenti lavori socialmente utili, che insomma è un po' quello che si fa per i detenuti, no? Quando sono diciamo, non sono particolarmente, vengono ritenuti non particolarmente pericolosi, vengono affidati ai lavori socialmente utili. Ecco, allora, evidentemente la logica è un po' quella. Poi abbiamo a conclusione di tutto questo il pezzo di Dacia Maraini sui delitti di Roma, su cui molti e molte si sono ovviamente esercitati in questi giorni. Scrive la Maraini: perché vorrei sapere tutto di quelle donne senza nome, e diciamo tutto sommato abbastanza condivisibile. E certo, nella sua critica assolutamente apprezzabile della prostituzione, quando dice per esempio: vorrei che si riflettesse sulla prostituzione, com'è possibile che in tempi di libertà sessuale ancora tanti uomini sentano il bisogno di comprare qualcosa che non si dovrebbe mai comprare. L'americana Kate Millett ha scritto anni fa un libro per spiegare che il desiderio sessuale non c'entra niente con il sesso comprato, che si tratta di un atto di potere che offre l'illusione dell'onnipotenza. Ti compro e quindi sei mia, anche se solo per un quarto d'ora. Ecco, considerazioni che poi diciamo consiglierei alla Maraini, considerazioni su cui che mi trovano completamente d'accordo, le consiglierei di riportarle a Pierpaolo Pasolini, di cui spesso parla, anche in virtù di una antica frequentazione. Pasolini, il quale diciamo con la prostituzione ci andava a nozze, e allora però non si capisce, come sempre in questi casi, perché se le fai tu sei un poeta, e se le fa Pinco Pallino è un mostro, o comunque una persona criticabile, mettiamolo così. Io sarei più per la seconda opzione, però magari sono io che ce l'ho con i poeti o presunti tali. Ma passiamo alla Repubblica, un piano da 35 miliardi, una manovra piccola piccola, titola Repubblica. All'insegna del compromesso, l'intervento di Meloni sul bilancio. Ridotta la copertura sul reddito di cittadinanza da 12 a 8 mesi, sparirà nel 2024, sarebbe dovuto sparire subito, poi insomma si sono resi conto che la situazione è abbastanza delicata e quindi è meglio tenersi un annetto in più. Rimane l'IVA su pane e latte, anche questo a un certo punto nel delirio, diciamo, pro poveri, pane e latte a prezzi calmierati, è finita subito. Cuneo fiscale, taglia ai lavoratori, sulle pensioni crescono le minimi, incentivi per chi resta, stralcio cartelle fino a 1.000 euro. Questa è un po' la sintesi, abbastanza esauriente peraltro, che da Repubblica. Promesse elettorali, dice Bonomi, più idee shock, cioè chiede più idee shock, insomma, anche secondo Bonomi è una manovra piccola piccola, mentre Conte annuncia disumani, daremo battaglia. Poi abbiamo due commenti, il commento di Francesco Bei dal titolo Tirare a campare, più Andreotti che Almirante. Andreotti le manovre le faceva in tutt'altro modo, insomma, non confondiamo, per favore. E poi il retroscena lo scrivono Ciriaco e Foschini, la paura della piazza. Poi il dietro fronte, si parla appunto della proposta iniziale di tagliare il reddito di cittadinanza dal giugno del prossimo anno, poi sono diciamo impauriti per eventuali contestazioni, c'è stata la proroga di 6 mesi, ma in realtà poi ci sono molte altre cose qua che battono in testa, ecco, questa del reddito è quella che fa diciamo fa parlare di più, anche perché è un argomento molto complicato su cui ci si accapiglia, ma per esempio tutto lo stato sociale, diciamo, se uno non taglia, anche se uno non taglia niente, e poi con l'inflazione al 7-8%, diciamo, mantenere i livelli dell'anno scorso significa comunque tagliare per forza di cose, eppure lì non c'è molta chiarezza su questo. Comunque, poi sempre all'interno della questione politica, della sezione politica interna, abbassare le polemiche, la polemica sull'ONG, scrivono Claudio Tito e Alessandra Ziniti, il monito Vaticano che allarma il governo, sui migranti pronto una proposta dell'Unione Europea. Fra l'altro, come vedremo avvenire fra poco, insomma, non è il Vaticano, ma è pur sempre il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, con tutta la sua indipendenza, per carità. Però diciamo oggi fa un titolo molto forte, diciamo così, proprio su il taglio delle poche, peraltro, garanzie nei confronti dei più deboli. Quindi anche qui il calcio in Qatar, dall'Iran ai diritti gay, il mondiale della protesta, e poi Boeri e Perotti che scrivono le colpe della FIFA per la strage nei cantieri degli stadi. A proposito poi di Vaticano, la Chiesa tedesca sfida il Papa, ma non è uno scisma, c'è un contrasto ormai che data da tempo e che è arrivato a una insomma non a una conclusione, però diciamo bisognerà trovare una soluzione anche lì. E infine Simonetta Fiori ci parla di monumenti e vie, così il fascismo abita ancora tra noi. Con questo chiudiamo la prima pagina della Repubblica e passiamo al Manifesto. Il Manifesto anche apre con la manovra, una manovra che scontenta tutti, scrive il Manifesto, mannaia sul reddito, nel 2023 solo 8 mensilità per i cosiddetti occupabili. poi sull'autonomia Calderoli attacca e De Luca c'è una grossa polemica fra il ministro Calderoli e il presidente della giunta regionale campana De Luca. Calderoli attacca e De Luca risponde: il ministro fa il furbo. Ma diciamo, questo per quanto riguarda la manovra. In realtà la notizia principale, ed è la fotonotizia del giorno per il Manifesto, è il Qatar, grande foto dello striscione che vi dicevamo prima, il lungo tricolore iraniano, e sopra la scritta Woman Life Freedom, stadio di diritto, titola il Manifesto. Al mondiale dei diritti calpestati, i calciatori dell'Iran non cantano l'inno nazionale in solidarietà con le proteste nel loro paese, una ribellione che potrebbe costare cara. Senza coraggio invece la FIFA, che vieta alle squadre di indossare la fascia arcobaleno dell'orgoglio gay. E anche, diciamo, chi magari forte di una prestigio sportivo e economico non indifferente avrebbe potuto fare anche qualche piccola forzatura, ma appunto il coraggio o lo si ha o non ce lo si dà. E questi che non cantano l'inno nazionale ce ne hanno da vendere, loro e tutte le milioni di giovani e giovanissimi soprattutto, ma non solo, che come abbiamo visto nelle ultime settimane hanno occupato le strade di tutto l'Iran. Poi le brevi sui migranti, un piano dell'Unione Europea per blindare il mare. Sull'Ucraina, voci da Kherson, ora la vittoria è più vicina. Dalla Siria, attacco turco al Rojava, almeno 30 uccisi. In taglio alto, la morte di Ebede Bonafini, Plaza de Mayo, la decana delle madri di Plaza de Mayo. Plaza de Mayo e il paese in lutto, e l'Argentina in lutto. Se ne va a 93 anni la madre di 30.000 desaparecidos. Se n'è andato ieri anche un grande regista, Jean-Marie Stroh, che insieme alla moglie Danielle Houillet ha prodotto per almeno 50 anni una serie di film non facilissimi ma davvero importanti. Addio al regista, scrive il Manifesto, nei suoi film realizzati insieme a Daniel Houillet ha narrato il Novecento. E poi ci sono le varie i vari commenti, di cui segnaliamo quello di Patrizio Gonnella su carcere 41 bis. Uno Stato forte ascolta e concede con ragionevolezza. Gonnella non è la prima volta che lo fa, analizza la vicenda di Alfredo Cospito e pone tutta una serie di questioni sia sulla sua vicenda personale sia in generale sull'esistenza dell'istituto del 41 bis. Poi abbiamo, vi dicevamo, la prima pagina di Avvenire, che troveremo fra poco e che è piuttosto interessante perché, insomma, non che Avvenire non prenda posizione, anzi tutt'altro, però almeno sulle questioni immediate di politica interna di solito lo fa in maniera come dire generalmente diplomatica, ecco. Per cui salta un po' agli occhi il titolo di oggi, che si riferisce diciamo immediatamente ma non esplicitamente, diciamo, ma quasi alla decisione di levare di abbandonare il reddito di cittadinanza, peraltro entro il 2024. scaricati 660.000 poveri, ecco così titola Avvenire. Nella manovra solo 8 mesi di reddito di cittadinanza nel 2023 per i cosiddetti occupabili. Non ci sarà l'azzeramento dell'IVA su pane e latte, sale il taglio del cuneo ai redditi fino a 20.000 euro, quota 103 per la previdenza, sulla benzina ricrescono le accise, c'è anche questo, diciamo lo sconto sulla benzina, sui carburanti, me ne fa venire a notarlo, si riduce della metà. Varate le misure per 32 miliardi, incrementato l'assegno per le famiglie numerose verso l'aumento a 600 euro delle pensioni minime. Poi abbiamo il piano europeo per le migrazioni in 20 punti, servono più soccorsi, coinvolgere tutti gli stati, soddisfazione dell'Italia. Quindi abbiamo a centropagina i giocatori iraniani muti di fronte all'inno, mondiali nel segno della politica, l'Iran non canta l'inno per protesta, caso sulla fascia One Love vietata. Quindi la guerra in Ucraina, Kherson sotto le bombe, civili nel mirino, paura a Zaporizhia, raid di Mosca, la centrale a rischio. E poi dalla Russia, Raffaella Chiodo-Karpinsky scrive per non uccidere, c'è chi resiste, canta o muore. Così la prima pagina di Avvenire, che abbiamo ancora il Messaggero. Reddito solo per 8 mesi, titola il quotidiano romano, che non prende posizione, segnala la notizia. Ecco, diciamo oggi sono tutti molto diplomatici su questo, quando si tratta di tagli, comunque, a prescindere. Ma non so, i giornali della destra che diranno, ma in generale gli altri sono un po' così. Il governo Meloni approva la manovra, beh, dal 2024 la nuova disciplina sull'assegno, tregua fiscale sulle cartelle estesa a giugno 2022 e poi la tassa sui bitcoin, che non si capisce bene come si potrà fare, ma insomma sono quelle cose che si dicono, tanto per fare un po' di classica ammuina. Quindi i rave ce li ricordiamo, sono già passati in giudicato, ma insomma ci abbiamo passato almeno un paio di settimane che erano il problema dei problemi. Allora, sui rave la pena scende a 4 anni, stop intercettazioni e faro sulla droga. Beh, se vogliono fare i fari sulla droga, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, a partire dalle discoteche, dalle mega discoteche tanto care a Salvini, fino insomma a ogni angolo che si voglia, che ci sia un problema pure per i rave e che ci siano degli interessi economici in questo senso evidenti, è pacifico, ma non sono purtroppo molto diversi da quegli stessi interessi che avvengono anche in tante altre parti. E uno dovrebbe riuscire a fare un discorso generale anche su questo, ma evidentemente non ci si riesce, e non è solo una questione del governo, purtroppo. Comunque il limite dei partecipanti sale a 100, per cui per tutti gli altri, lo ricordiamo anche per chi non partecipa al rave, però si trova nel mezzo di qualche agglomerazione più o meno spontanea, fino a 99 va bene. Poi abbiamo la bufera sulla FIFA per il no alla fascia in favore dei gay in Qatar, mondiale travolto dalle polemiche politiche, protesta antiregime, gli iraniani non cantano l'inno. Quindi abbiamo la cronaca nera con i tre assassini dell'altro giorno, i tre femminicidi. E vi racconto Lia uccisa dal killer delle escort, la donna stava per tornare in Cina, trovata l'auto di De Pau e il coltello. Chi ce la racconta? Non si sa, qualcuno ce la racconterà, perché ci dicono che... perché in prima pagina non c'è scritto niente. Poi a pagina 13, dove c'è appunto l'articolo, ce la racconta chi ci andava spesso e chi quella donna la conosceva bene. No, proprio il re dell'eufemismo, a volte il messaggero, altre volte no, ma in questo caso sì. E poi ancora cronaca nera, purtroppo questo è un caso passato ormai in giudicato, la morte di Desiree Mariottini, proprio qua a poche centinaia di metri da dove siamo noi. Confermate tutte le condanne dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. A questo punto, cosa abbiamo ancora da segnalare per quanto riguarda le prime pagine? E vediamo un po', abbiamo il Domani che è impegnato in una dura di sfida con la Meloni manda Domani a processo, il potere attacca la stampa libera, dopo il caso di Roberto Saviano la premier ottiene anche il rinvio a giudizio dei giornalisti di Domani, la leader è infastidita da un articolo su un verbale di Arcuri che ha citato lei e il neodeputato di Fratelli d'Italia Pietrella. Da Palazzo Chigi, Renzi, Gentiloni o Conte non hanno mai querelato, nota il Domani. Poi c'è una foto della Meloni con la flat tax a 85.000 euro, i dipendenti pagano il triplo delle tasse, e l'editoriale di Stefano Feltri, abbiamo ripristinato la povertà, insomma, si diverte in maniera un po' nera, ma in effetti è così, diciamo, il grado di cialtronaggine è lo stesso di chi l'aveva abolita la povertà. Comunque, l'orgoglio di rendere i poveri ancora più poveri, scrive Feltri. Poi abbiamo i quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista oggi apre con un pezzo di Yuri Maria Prado su Abubakar Soumaoro, la caccia a testate unificate perché tutti linciano Soumaoro, semplice perché è negro, scrive Prado. Poi ci sono una serie di consigli non richiesti a Bonaccini. Poi Claudia Fusani parla della manovra, la manovra non va sotto le bollette, niente, 32 miliardi, una copia sbiadita del governo Draghi. E ancora sui mondiali, sei capitani delle nazionali rinunciano a indossare la fascia a favore della battaglia LGBT dopo le minacce della FIFA per non urtare l'emiro del Qatar. E il Fatto di Travaglio ospita la pubblicità della tanto esecrata Arabia Saudita, primum vivere, nota Aldo Torchiari. E vabbè, quindi c'è qualche legame con Renzi alla fine. E vabbè, chiudiamo col Dubbio, che apre proprio con Renzi che parla dei magistrati che se ne fregano degli ordini della Cassazione, purtroppo ha qualche ragione da vendere. E Vittorio Feltri addirittura aderisce all'appello del Dubbio sull'ergastolo ostativo. Cara Giorgia, lo stativo è illegale e inumano, parola di Vittorio Feltri, puntini di sospensione messi direttamente dal Dubbio, che insomma si rende conto di quanto sia come dire, curiosa questa adesione, però tant'è. E va bene così. Da Enrico Novi parla delle foto dei condannati in mostra da Livorno a Bolzano, cosa che non dovrebbe accadere, invece così è. Infine la guerra in Ucraina e il martirio senza fine di Kherson. Questa la prima pagina del Dubbio, che era anche l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Quindi possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi passeremo a leggere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Lasciati che io stanza vuota, trascinato dai cavalli del maestrale, del maestrale.
Grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.
Allora, questo brano purtroppo non possiamo sentirlo, comunque loro erano il Banco del Mutuo Soccorso e sappiamo sempre essere nei cuori di tantissimi e tantissimi dalle nostre parti. Detto questo, andiamo ad aprire la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, così come la maggior parte degli altri quotidiani, oggi apre sulla manovra, una manovra che è, al di là poi dei toni molto come dire, tranquilli, insomma non particolarmente aggressivi, che appaiono su diversi giornali, diciamo non lascia grandi entusiasmi, ecco, mettiamolo così, anche nei giornali più governativi. E iniziamo dal Corriere della Sera, che dà la parola proprio a uno dei pretoriani, nonché cognato di Giorgia Meloni, ovvero sia Francesco Lollobrigida, per come dire, spiegare la manovra e anche per come dire, fornire una serie di scuse sulla manovra. Nel frattempo, scusate, io mi ero scordato di dare la notizia, che però è arrivata questa mattina: la morte del ex indimenticato da ministro dell'Interno, nonché ministro del Lavoro, Roberto Maroni, esponente della Lega Nord, che, anzi, all'epoca Lega Nord, poi Lega, che è morto a 67 anni. Ritorniamo a Lollobrigida, che dice: c'è la visione, non ha raggiunto i fasti di Salvini da ministro dell'Interno, ma insomma ci è andato vicino Maroni. C'è la visione, diamo dei segnali, annuncia Lollobrigida, ma pesa la scarsità di risorse. Ma dai, che grave, questo è il momento gacca, direbbe qualcuno. È un progetto a tempo di record, dice Lollobrigida, non c'era spazio per strategie definitive. Insomma, sente proprio lo stridio sugli specchi. Dobbiamo iniziare a lavorare sul sociale e per i poveri, che sono un'emergenza. Il reddito di cittadinanza non si può abolire senza misure alternative efficaci. Stiamo testando e sperimentando soluzioni. Quindi, da un lato, il povero Lollobrigida deve vedersela con chi dice adesso questi come fanno a campare, dall'altra anche con quelli che invece, a cui invece aveva promesso l'abolizione immediata del cosiddetto, ricordiamolo sempre, reddito di cittadinanza. Poi gli tocca pure Confindustria, che ha detto che la manovra è fatta con i piedi. Confindustria: le critiche sono tutte legittime, ma un governo politico ha il dovere di portare avanti il suo programma senza essere condizionato nelle scelte da chi quei risultati non è mai riuscito ad ottenerli. Ora, cioè, lungi da noi prendere le parti di Confindustria, però non risulta che Confindustria sia un partito politico che sta al governo, ha tutti i modi, i mezzi, le misure per fare pressioni. Però ecco, sono le risposte standard di Lollobrigida e della destra, che poi sono, si applicano anche nei confronti di chi magari risulta un po' illogico. Avrebbe dovuto dire: ah, i poteri forti di Confindustria ci attaccano, bene così. Invece ha tirato fuori il classico, il buon vecchio e allora il PD, che però insomma con Confindustria c'entra relativamente. Vabbè, a proposito del PD, a questo punto prendiamo, dopo aver preso le parti della Confindustria, prendiamo pure le parti non del PD ma del suo, forse, chi lo sa, futuro segretario Bonaccini. Se ne parla a pagina 10, c'è tutti i retroscena su come sta andando il posizionamento all'interno del partito, il congresso, le primarie, eccetera eccetera. E in tutto questo è Carlo Calenda è gelosissimo perché non si parla di lui. E che cosa fa? Fa quello che fa di solito, cioè twitta disperato, soprattutto all'indirizzo di Bonaccini. Ieri, in maniera non molto originale, ha invitato Calenda ha invitato Bonaccini su Twitter a dire qualcosa di riformista. E su Jobs Act, reddito di cittadinanza e armi all'Ucraina. La domanda che ci potremmo porre è: che cosa significa riformista? È una di quelle parole che vanno bene un po' su tutto, è come il nero. E però il saggio Bonaccini, che gli dice, dopo aver ricordato di aver parlato più volte di questi temi, chiude la polemica con queste parole. E questo penso che sia un auspicio che ci dovremmo fare anche tutti noi, al di là di quanto ci possa stare simpatico o antipatico Bonaccini. Diventeremmo surreali io e te a discutere di cose così serie su Twitter. La traduzione: diventeremmo due coglioni. E a proposito di Twitter, tutto ciò era per andare poi a pagina 19, dove c'è un profilo di Eugen Rochko, creatore di Mastodon. Ne hanno parlato e ne parleranno sicuramente in maniera più appropriata di me i curatori delle dita nella presa. Noi leggiamo il titolo di questo articolo di Massimo Gaggi a pagina 19: Eugen, il genietto democratico fra virgolette, che ha costruito l'anti Twitter. Rochko, omonimo del grande pittore, il 29enne, chissà se è anche parente, il 29enne fuggito dalla Russia e creatore di Mastodon, è la nemesi di Musk, è l'apostolo dell'open source. Nella mia rete non c'è un capo che decide tutto dall'alto. Così abbiamo concluso, diciamo, il settore politica e social network. L'Ucraina non c'è molto oggi, se non l'invito del governo di Kiev a abbandonare Kherson e altri centri da poco ripresi dall'esercito ucraino per la mancanza di energia e cibo, mentre continuano i missili sulle infrastrutture civili ucraine. E poi Lorenzo Cremonesi ci fa un ritratto del generale Valery Zaluzny, del generale ucraino Valery Zaluzny. Poi a pagina 17, dagli Stati Uniti, l'ennesima strage, l'ennesimo crimine d'odio, stavolta in Colorado, dove un 22enne ha ucciso 5 persone all'interno di una notissima discoteca LGBT. Il fucile, il corpetto, le minacce alla madre, quei segnali ignorati, scrive Guido Olimpio. Il nonno di questo Anderson Lee Aldrich è un ex deputato repubblicano che esaltò l'assalto al congresso del 6 gennaio. Ecco, a proposito di poi dove si va a finire, a proposito del fatto che tutto si tiene. Poi c'è anche una breve intervista all'uomo che è riuscito a fermare l'assassino. Che cos'altro? C'è la triste pagina dei femminicidi. Insomma, non abbiamo fatto in tempo a digerire le tre vittime dell'altro giorno, che ieri se ne sono contate altri tre. Vera, il compagno, uccisi a coltellate, raccontano Giacomo Costa e Antonella Gasparini. La fuga dell'ex marito, poi il suicidio. Venezia, a trovare i corpi in casa è stata la figlia maggiore e della donna, lei e il suo ex compagno che l'ha ucciso lei, ha ucciso il compagno attuale e poi si è ammazzato, erano separati da 3 anni. Così, insomma, sono purtroppo notizie quotidiane, perché la media purtroppo è quotidiana. Chiudiamo la cronaca, le cronache romane, come sempre le leggeremo alla fine. Chiudiamo con l'economia, perché c'è la telenovela ex Alitalia, poi attualmente Ita Airways, che continua ad andare avanti ed è un'altra bella grana per il governo questa, perché arriva una svolta nella privatizzazione di Ita. Non siamo più interessati, dice il gruppo MSC. Sono state MSC che insieme a Lufthansa voleva inglobare all'Italia. Informate le autorità competenti, venute meno le condizioni. Lo scorso 24 gennaio, ricorda il Corriere, MSC e Lufthansa hanno inviato al Tesoro una manifestazione di interesse per rilevare la maggioranza di Ita Airways. Ieri MSC, Mediterranean Shipping Company, il gigante mediterraneo fondato dalla famiglia Aponte, ha ufficializzato il passo indietro, e è un'altra, insomma, questione non proprio da pochissimo. Così la lettura del Corriere. Passiamo adesso alla Repubblica. Anche Repubblica apre con la manovra economica, c'è tutto l'elenco dei vari provvedimenti e mini provvedimenti, insomma li avrete sentiti fino allo sfinimento. Reddito di cittadinanza solo 8 mesi, mini rialzo delle pensioni e salta il taglio del IVA. Poi a pagina 6 la questione sanità, che è ovviamente fondamentale, fra superbollette e costi del Covid, scrive Michele Bocci, la sanità delle regioni rischia il rosso. Gli ospedali spenderanno 1 miliardo e 700 milioni in più per l'energia, che si sommano ai circa 4 miliardi per l'emergenza pandemica, ma gli aumenti del governo saranno inferiori. Bisogna evitare disavanzi e piani di rientro, l'allarme dei governatori. L'esecutivo prevede un esborso in discesa il prossimo anno da 134 a 132 miliardi. Le richieste del territorio finora sono state ignorate. Poi si passa all'altra notizia del giorno, i mondiali del Qatar, in cui a questo punto, diciamo, l'interesse è tutto extra sportivo, e soprattutto la partita di ieri che vedeva in campo l'Iran. Iran, la potenza del silenzio, i giocatori non cantano l'inno, la clamorosa protesta dei calciatori della nazionale contro il regime prima del debutto mondiale contro l'Inghilterra. Il pubblico si divide sugli spalti striscioni e cori per le donne. Il CT Queiroz: non fate la finta morale a questi ragazzi. Gli inglesi in ginocchio, ma Kane rinuncia alla fascia arcobaleno dopo le minacce FIFA. Non è stata presa bene in Iran questa cosa. Il giornale degli Ayatollah attacca: una squadra senza onore, 6-2 per i traditori, 6-2 è il punteggio finale. E poi Gianni Riotta scrive che rischia la vita e che ha paura di una squalifica. Fin qui solo gli iraniani, con gravi prezzi da pagare al ritorno, hanno infranto il muro del conformismo. Ed è vero. E fra l'altro, diciamo, il prezzo da pagare per una superstar che si mette la fascetta multicolore è decisamente inferiore rispetto a uno che torna in Iran e non sa che fine farà, però evidentemente anche quello è considerato un prezzo troppo alto. Poi c'è un'altra foto che farà storia, la foto di una compagine di basket femminile iraniana che si è fatta fotografare al completo senza hijab, poi sono state costrette a una sorta di scuse pubbliche, ma insomma nel frattempo la foto aveva già fatto il giro del mondo, ne parla Emanuele Audisio. Una fascia, una foto, un gesto in campo, così lo sport spaventa ancora i regimi, la FIFA mette al bando i simboli arcobaleno, le ragazze del Kanko Basket rimettono il velo. Kanko Basket è il nome di questa squadra di basket femminile. Poi ritorniamo alla politica interna. Claudio Tito ci parla di retroscena sul piano italiano e anche sul piano europeo sui migranti. Toni più bassi sulle ONG. La virata del governo arriva dopo il monito della Chiesa. Contatti tra alcuni messaggeri della Santa Sede, il ministro Tajani e i vertici di Forza Italia. Il freno della Meloni per non compromettere il rapporto con le gerarchie d'oltre Tevere. Poi ancora andiamo agli esteri, la vendetta di Putin, i razzi su Kherson dopo la liberazione, colpi d'artiglieria e cannonate dall'arrivo opposto del Dniepro. Dall'Alabama, l'Alabama ferma il boia, troppe esecuzioni fallite, metodi certi, poi si riparte. Siamo contenti per la... per la misura, non per la motivazione. La governatrice, dopo l'ennesimo intoppo, ha ordinato di rivedere le procedure. Certo, definire intoppo quando ficchi una siringa con un veleno nel braccio di una persona e quello magari non muore subito, non è proprio la migliore delle espressioni. Comunque va bene. E poi anche qui la pagina sui femminicidi è per Alice e Neri, se ne parla a pagina 20. Il giallo di Alice è bruciata nella sua auto, punita per un rifiuto. La 32enne aveva trascorso la serata con un amico, indagati lui e il marito. Ha detto di no a qualcosa che non voleva fare, dice la madre della vittima. Con questo poi si conclude anche qua si concludono le cronache nazionali e internazionali. Anche su Repubblica, prima di lasciarla, diamo un'occhiata alla prima notizia nella sezione dell'economia. Sugli equilibri globali, una notizia molto interessante: la guerra avvicina Europa e USA e boom di scambi e investimenti, crisi ucraina e tensioni con Pechino saldano i legami tra le due sponde dell'Atlantico. Gli Stati Uniti importano più dal vecchio continente che dalla Cina, il Made in Italy conquista quote di mercato. E tutto questo, diciamo, poi è confermato dai dati economici che arrivano da oltreoceano, che sono dati molto molto buoni contro quelle che erano molte previsioni e che sono anche alla base, non solo, ma anche alla base, diciamo, dell'esito delle ultime elezioni di midterm che, come noto, avrebbero dovuto essere un trionfo per Trump e invece nella sostanza si sono rivelate tutto il contrario. Il manifesto apre con il Qatar, lo stadio di diritto, come lo definisce il manifesto. La squadra appartiene al popolo, non al regime. La protesta è in gioco, parla in forma anonima un allenatore e giornalista iraniano. Il regime pretende che siano buoni i rappresentanti della Repubblica Islamica i giocatori, scrive Francesca Luci. La disobbedienza dalla linea di condotta stabilita potrebbe significare la fine della loro carriera. Anche qui l'ammutinamento prima del match d'esordio con l'Inghilterra ai mondiali in Qatar, la nazionale non canta l'inno. Nel frattempo in Iran continua la violenza selvaggia del regime. Un gruppo di Pasdaran avrebbe sparato con una mitragliatrice sui manifestanti nel Rojilat, nel Kurdistan iraniano, regione dove sarebbero morte 13 persone in sole 24 ore. Intanto due notissime attrici iraniane, anche Ameh Ghazayani e Katayoon Riahi, sono state arrestate per aver espresso sostegno alla rivolta ed essersi mostrate in video senza velo. Ghazayani è accusata di attentato alla sicurezza dello Stato. Sale a 6 il numero di condannati alla pena di morte. L'accusa: avrebbero bloccato il traffico a Teheran durante scontri con i paramilitari basici. Condannato alla pena di morte significa anche già condannato a morte, come abbiamo detto tante volte. Non si tratta di detenuti in attesa del braccio della morte, l'esecuzione è di solito quasi immediata. Poi dal Qatar all'Ucraina c'è un reportage di Sabato Angeri da Kherson. Scrive Sabato Angeri: ora la liberazione è possibile, Kherson è gelida ma felice, manca l'energia, manca il gas, città al buio per ore, il freddo fa paura, ma l'ultima vittoria rivitalizza la resistenza ucraina. Quindi abbiamo la politica interna, taglio al reddito, mini rinvio sulla manovra, tutti scontenti. Ma quello che volevamo segnalare, diciamo, al di là delle notizie che abbiamo già detto altrove, è l'impedimento per l'USB a manifestare a Montecitorio. Rilevato che per la vicinanza ai palazzi istituzionali Piazza di Montecitorio non sarebbe idonea a contenerle con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Roma, scrive Andrea Fabbozzi, ha vietato all'Unione Sindacale di Base il diritto di manifestare davanti al Parlamento il prossimo 2 dicembre. Il presidio era stato indetto in concomitanza con una giornata di sciopero generale. Per l'USB la decisione, e senza alcuna motivazione dotata di senso e trascurando la natura altamente simbolica del Parlamento, calpesta il diritto fondamentale alla libertà di manifestazione del pensiero e del dissenso. La Questura ha prescritto al sindacato di spostare la manifestazione in piazza Santi Apostoli. Non è una novità che la piazza davanti alla Camera dei Deputati venga negata alle manifestazioni. È successo quest'anno con gli insegnanti e con i No Green Pass, ma la decisione stride con un precedente, quello del settembre 2019, quando Giorgia Meloni radunò una grande folla a Montecitorio contro il governo Conte 2, con tanto di palco e transito bloccato per ore. La novità è che nel novembre 2021, dopo la clamorosa mancata protezione della sede CGIL, il prefetto di Roma ha cambiato le regole e chiuso la piazza. Quel prefetto era l'attuale ministro Piantedosi. Poi che cosa abbiamo, diciamo, oltre la politica interna, la vicenda di Alfredo Cospito, che è seguita da Eleonora Martini. Alfredo Cospito rifiuta ancora il cibo, l'anarchica al 41 bis, in sciopero della fame dal 30 ottobre, il detenuto che da maggio è sottoposto al regime di carcere duro nel penitenziario sassarese di Bancali. Poi dal confine fra Polonia e Bielorussia, dove ricorderete un anno fa c'era stata tutta la tensione dovuta ai migranti che arrivavano in Bielorussia per poi cercare di arrivare in Polonia. Un anno dopo la guerra ibrida prosegue nel silenzio al confine fra Polonia e Bielorussia, nuovi voli da Qatar, Emirati Arabi e Turchia, e Varsavia sigilla il confine con Kaliningrad. In quattro mesi più di 1600 migranti hanno passato la frontiera, 23 sono morti. Ancora dagli esteri, il Rojava sotto le bombe turche, colpiti ospedali, silos e mercati. L'intervista a Niloufer Kosh, portavoce dell'Ufficio Affari Internazionali del Congresso Nazionale del Kurdistan. L'attacco al Rojava e al Bashur, cioè il Kurdistan iracheno, dice la Kosh, è legata alla profonda crisi in cui versa il regime turco, incapace di indebolire il movimento curdo, prova a occupare due delle sue parti, Rojava e Bashur. E poi riguardo la possibilità che gli YPG, YPG, forze democratiche siriane possano resistere ai raid turchi, dice: resisteranno, hanno accumulato grande esperienza contro la Turchia, i suoi alleati avranno il sostegno delle altre forze armate curde della regione e quello della diaspora che si è già mobilitata, in particolare in Europa. Ma il mondo non resti in silenzio. Infine, chiede Chiara Cruciati, in contemporanea l'Iran sta colpendo il Kurdistan iracheno. E risponde la Kosh: Turchia, Iran, Iraq e Siria sono stati a rischio collasso, in grave crisi, non si sono mai riformati ma hanno centralizzato la propria struttura. e ha usato gli eserciti per puntellare il sistema. In Iran e Turchia donne, minoranze, operai chiedono libertà e lo Stato risponde con la violenza. In entrambi i casi c'è bisogno di un cambio di sistema, non solo un cambio di regime. Per questo sia Teheran che Ankara bombardano i curdi. In Kurdistan è avvenuto un cambio di sistema, non il mero transito da un autoritarismo a una socialdemocrazia, ma una forma alternativa di democrazia radicale, fondata su laicità, femminismo e partecipazione diretta. Nella stessa pagina, Claudia Fanti ricorda Ebbe De Bonafini, madre delle madres di 30.000 desaparecidos, l'Argentina in lutto per la morte di Kika, che ha chiesto una festa in Plaza de Mayo e l'avrà. Una vita in lotta per ritrovare i figli fatti sparire dal regime e per avere giustizia. Aveva 93 anni. Mi pare che sia tutto. Anche per quanto riguarda il manifesto, sono le 9:41. L'ultimo intermezzo musicale di questa rassegna stampa, e poi passeremo ai quotidiani che ci rimangono e alle cronache romane.
Go!
Allora, alle 9.47, quest'oggi musica a cura di Banco del Mutuo Soccorso e di Amanda Galas, sono voci di una qual certa rilevanza. Ecco, prossima volta torniamo al reggae, però ogni tanto ci vuole anche qualche incursione di questo tipo. Allora, dicevamo, dal Manifesto, l'ultima testata che abbiamo letto, passiamo adesso a Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, oltre al titolo principale della prima pagina, che abbiamo detto è molto critico nei confronti del governo, dobbiamo segnalare sicuramente pagina 3, dove Raffaella Chiodo Karpinski parla della resistenza in Russia. C'è chi, per non uccidere, resiste, canta, muore o va in esilio. Voci indipendenti e libere si alzano per dire no alla guerra. Cantanti, artisti, intellettuali, sono molte le prese di posizione che dall'interno della federazione o dall'esterno sfidano il regime e chiedono la pace, anche con atti estremi. Si intitola Non sparate, la canzone simbolo del tour di Zenfira, la star del pop rock russo che ha tenuto il suo ultimo concerto lo scorso febbraio. E sono ormai molte le storie che testimoniano il desiderio di un mondo in cui si possa vivere pacificamente. C'è anche la foto di una donna che da sola a San Pietroburgo ha organizzato un picchetto con un cartello con la scritta: la guerra in Ucraina è un delitto contro l'umanità. Nella stessa pagina, che è quella riservata, diciamo, ai contributi dall'esterno, Gianfranco Marcelli parla della campagna che Avvenire fa insieme anche ad altri quotidiani, Il Dubbio in primis, sui suicidi in carcere. La piaga continentale dei suicidi in carcere, scrive Marcelli, con i quasi 80 suicidi già ufficialmente registrati dal 1 gennaio, l'Italia si avvia a concludere l'anno più tragico della sua storia penitenziaria. Questo pur deplorevole record di morti autoinflitte non basterà ad assegnare al nostro paese l'ennesima maglia nera d'Europa, anche se forse alla fine del 2022 ci farà scalare qualche posizione nella triste classifica. In rapporto al numero dei reclusi, eravamo al 10° posto nel 2021, dietro Repubblica Ceca, Lettonia, Austria, Francia ed altri, mentre in assoluto la cifra più alta era appannaggio dei nostri cugini d'Oltralpe, con 175 casi. La piaga dei detenuti che si tolgono la vita dietro le sbarre è infatti aperta e sanguinante da tempo in tutto il continente, ma né le autorità nazionali né quelle dell'Unione sembrano in grado di trovare una cura efficace, forse perché la cultura dello scarto trova facile alimento nei pregiudizi ed anni di quanti, a torto o a ragione, incappano nelle maglie della giustizia e quindi non meritano che ci si affanni troppo per loro. L'aspetto più inquietante del fenomeno, però, sta proprio nel fatto che la spinta a togliersi la vita è più diffusa fra chi si trova in prigione in attesa di sentenza. Non si tratta cioè di condannati, ma di persone che al termine del percorso giudiziario potrebbero risultare innocenti. Anche questa è una costante in quasi tutti i circuiti penitenziari dei 27 paesi dell'Unione e degli altri stati extra UE. Il tasso di suicidi tra i carcerati in custodia cautelare o non ancora processati è sistematicamente molto più alto rispetto a quello dei condannati, spesso ha un'incidenza più che doppia, e in alcuni paesi il ricorso al suicidio riguarda esclusivamente reclusi mai giudicati da un magistrato. Prendendo ancora ad esempio la Francia, l'anno scorso sono stati 98 i suicidi di chi aveva già subito condanne a pene detentive, pari al 2,2 per mille del totale, mentre i 77 gesti estremi compiuti da chi era in attesa di giudizio equivalevano al 4,3 per mille della categoria. Diverse, più volte evidenziate, le cause di questa dolorosa realtà legate alla fragilità psicologica, all'età e alle condizioni sociali dei soggetti coinvolti, soprattutto quando sono accusati di reati di minore entità e potrebbero essere sottoposti a misure alternative alla detenzione. Il Parlamento europeo si è occupato raramente della galassia carceri, l'ultima volta all'inizio del 2017, con un documento come al solito di portata enciclopedica e molto preoccupato del rischio di radicalizzazione per reati a sfondo terroristico. In quel testo il nodo dei suicidi veniva toccato solo marginalmente. in relazione al problema del sovraffollamento degli istituti di pena. In realtà alcuni studi hanno dimostrato che non c'è un rapporto diretto con la mancanza di spazio nelle celle, anzi è piuttosto l'isolamento, il senso di smarrimento e di abbandono di chi per la prima volta entra in contatto con la prigione a far scattare l'impulso verso gesti autolesionistici. A differenza della Costituzione italiana, che parla di detenzione mirata al recupero sociale dei condannati, i sacri testi dell'Unione Europea non contengono nulla al riguardo. Si enuncia solo il principio secondo cui le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Ma quale pena è più sproporzionata di una condizione carceraria che spinge i più deboli a togliersi la vita? Si chiede Marcelli. Così Avvenire a pagina 3. Poi abbiamo l'Ucraina con le prove delle bombe a grappolo lanciate a nord di Kherson, qui a pagina 5. Poi ovviamente tutta la lunga pagina dedicata alla manovra economica. E poi ancora la pagina sulla violenza di genere, in cui ci sono le ultime due vittime di cui abbiamo parlato, Alice e Neri, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato venerdì sera, e Vera Mirtai, uccisa insieme al suo nuovo compagno dall'ex marito in Veneto. Quindi abbiamo un'intervista alla giudice della Cassazione Paola Di Nicola Travaglini. Serve un codice unico contro le violenze. E poi abbiamo, per ritornare alla nostra città e ai delitti dell'altro giorno, lo scrittore cliente e le scuse mai fatte. Il caso delle donne uccise a Roma, il racconto crudo sulla stampa. Due pagine per non chiedere scusa. Saranno state, scrive Avvenire, senz'altro le migliori del mondo le intenzioni della stampa domenica nel pubblicare il resoconto dettagliato degli incontri a pagamento dell'autore, lo scrittore con pseudonimo Patrizio Bati, e alcune donne prostituite a Roma, fra cui la sfortunata di origine cinese assassinata la scorsa settimana con altre due compagne di sventura. Un resoconto che ha scatenato una tempesta di mail all'indirizzo del direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini, non tanto e non solo perché crudo e talvolta inutilmente disgustoso e spudorato, ma soprattutto perché anodino, senza una presa di distanza, senza il riconoscimento di un disvalore in ciò che fa l'autore, che descrive la sua abitudine di comprare sesso qualificandosi quindi come sfruttatore terminale, peraltro proprio alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne. Ieri la stampa dunque risponde alle critiche arrivate da diversi mondi, pubblicandone alcune e accompagnandole con due commenti che spiegano ma non ammettono lo scivolone. L'intento non è normalizzare l'orrore ma mostrarlo, scrive la vice direttrice Annalisa Cuzzocrea, di cui non si mette in dubbio la buona fede, ma mentre si mostra come si può divenire abitué di uno stupro a pagamento senza alcuno scrupolo per delle ragazze che pure vengono descritte come prigioniere, occorre far capire da che parte si sta. Pure la seconda commentatrice, Maria Corbi, secondo noi non c'entra il bersaglio, non è la banalità del male che continua a darci fastidio. Altra frase, quella banalità del male che dovrebbe essere abolita proprio per decreto, in generale. Casomai è la mancata presa di distanza iniziale del giornale che quel male ospita. Va bene la cronaca, va bene lasciare libertà di parola anche a un abusatore seriale perché si capisca l'orrore, ma la realtà nuda e cruda dei fatti, come dice sempre a posteriori lo stesso Giannini, va intermediata e inserita in un quadro di comprensione. La donna uccisa e tutte le donne abusate e sfruttate hanno anche bisogno di rispetto, non solo di nuda verità. Quella, ahimè, già la conoscono. Così poi ci sta, poi andiamo in Colorado, per la strage nella discoteca LGBT. Ne scrive Elena Molinari: in Colorado la strage dell'odio e le falle nella prevenzione. Domenica un ragazzo di 22 anni ha fatto irruzione in un locale gay uccidendo 5 persone, è stato arrestato a precedenti, è nipote di un deputato trampiano che aveva inneggiato all'assalto del congresso. Il Colorado è uno degli stati più colpiti da questo tipo di azione ed è lo stato di Columbine, la carneficina nel liceo di Columbine nel 1999, che è considerata la prima sparatoria di massa in una scuola statunitense, che portò alla morte di 12 studenti e un insegnante, da cui fra l'altro tratto un film molto pesante ovviamente, ma anche molto bello. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Allora ci rimane del Messaggero nella sua edizione nazionale. Segnaliamo soprattutto la grande attenzione nei confronti della questione rave. A pagina 7, sui rave cambiano le norme, la pena scende a 4 anni, faro sullo spaccio di droga, il decreto al Senato stop intercettazioni e stretta sulla circolazione di stupefacenti. Quindi altrove dobbiamo supporre che invece le circolazioni di stupefacenti, beh, va bene così come. Indispensabili le confische, dice il Viminale, sale a 100 la soglia dei partecipanti. In aula anche la revisione dell'ergastolo ostativo, che peraltro bisogna fare perché ce lo chiede questa volta non l'Europa ma la Corte Costituzionale. Vedremo un po'. Prima di passare alle cronache romane, segnaliamo poi un articolo sul Domani sull'Ungheria, la rivolta nel mondo della scuola, come opporsi a un regime di destra, lezioni ungheresi, stipendi da fame e l'attacco al diritto di scioperare. Così il premier, amico della destra italiana, ha preso di mira il mondo della scuola, ma si è ritrovato insegnanti, studenti e genitori in strada. Mi sono ritrovata senza stipendio da un giorno all'altro, dice un insegnante, ma rifarei assolutamente tutto. Così anche l'articolo di Domani. A questo punto del Domani, scusate, a questo punto possiamo andare a concludere come di norma con le cronache romane. Partiamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero, che apre col calvario della metro B. Ieri la linea ferma per 8 ore, le navette e prese d'asfalto, e sulle cause generali, binari, stazioni e convogli, il flop della manutenzione, la metropolitana sconta anni di lavori carenti o assenti fra ritardi e fondi bloccate. Le rotaie bloccate, le rotaie della linea A sono le stesse dell'80, molte scale mobili hanno più di 30 anni, i treni hanno spesso bisogno di interventi urgenti tra freni, porte e carrelli e le revisioni sono in ritardo. Poi vabbè, poi abbiamo, potete immaginare qui sul Messaggero, ma altrove non cambia molto, tutta la diciamo tutta la cronaca, non tanto degli omicidi dell'altro giorno quanto la biografia del killer, anzi del presunto killer De Pau, che come è noto ha avuto una lunga carriera criminale alle spalle, quindi insomma il Messaggero ci fa anche vedere come è fatta casa sua. Casa abbastanza normale, va detto, bella ma normale. E poi non mi pare ci sia molto molto altro per quanto riguarda il Messaggero. Allora dalla cronaca romana del Messaggero passiamo alla cronaca romana di Repubblica. Anche qui si parte con la metro B che si ferma, ma prima della metro B abbiamo il ciclone Poppea. Questo, tutta questa, diciamo, questo modo di fare notizia sul meteo parte tutto da un sito geniale, va detto, un genio del male, ma geniale, che ha fatto sì che ormai si debba parlare di meteorologia in questi termini. Ecco il ciclone Poppea, scuole chiuse a Ostia, parchi e ville off limits. Poi la metro B che si ferma, abbiamo detto, il Mamiani, dove lamenta Repubblica la situazione dopo l'occupazione non è per nulla buona, e anche qui gli omicidi dell'altro giorno, con la parola alla sorella della donna colombiana fra le tre vittime. Infine il Corriere, ma pure qui insomma non c'è molto di nuovo si parla di Gian Davide De Pau, di cosa ha fatto fra un omicidio e l'altro, insomma nulla di particolare, ecco. E poi la metro B che si è fermata, e purtroppo lo sappiamo, e la vicenda Karsdorp, che però è solo per gli addetti ai lavori. Allora, 10:04 minuti primi, con una cronaca romana oggi non particolarmente ricca di spunti, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina. Rassegna